Bene, allora siamo giunti all'ultimo l'ultimo passo del percorso di Lexio su il tema della sacramentalità dell'esistenza, delle cose, del mondo. Già l'altra volta ci eravamo detti forse valeva la pena di dedicare qualche minuto alla lettura di quel testo che era stato messo nel programma come un po' il testo che apriva la riflessione, e quindi questa sera vorrei farlo. Allora ho chiesto a Carlo di stamparlo in modo che tutti lo avessero, perché poi appunto uno non c'ha il programma dietro, no? Va bene, e così ne abbiamo approfittato per mettere anche il testo del evangelico che commentiamo questa sera e un'altra piccola poesia. Dei testi parliamo un po' alla fine, invece partiamo dal testo evangelico. Il percorso che abbiamo cercato di fare ha cercato un po' di disegnare, almeno secondo il Vangelo, le dimensioni e le regole del modo in cui guardiamo il mondo, no? Della, si dovrebbe dire tecnicamente, della narrazione dell'essere al mondo, no? Cioè di come ciascuno di noi capisce e comprende il suo stare dentro le cose, e di come l'essere credenti segnala una differenza. Nella prima lezione, forse qualcuno si ricorda, dicevamo in fondo siamo molto abituati a immaginare che la differenza tra credenti e non credenti sia di tipo contenutistico, no? I credenti credono alcune cose, fanno alcune cose, i non credenti credono altre cose, fanno altre cose, no? Mi è piaciuto tentare di mostrare che non è così, no? Che in obbedienza a quel testo antico che si chiama Lettera di Ogneto, dove si dice che i cristiani fanno le cose di tutti, parlano la lingua di tutti, mangiano i cibi di tutti, no? Non ci differenziamo per dei contenuti, no? Ma dicevamo la prima volta per uno stile. E che non vuol dire lo stile di buonismo, lo stile, no? Per uno stile vuol proprio dire per un modo di stare al mondo in cui le cose che ci accadono, che viviamo, che amiamo, che desideriamo sono condivise, condivisibili con chiunque, perché sono le cose normali, no? Ma stiamo nel mondo come in un sacramento, come in un qualcosa che non dice l'ultima parola né su se stesso né su di noi, no? O se volete, per dirla più teologicamente, la trovereste così in qualche libro, abitiamo un'eccedenza escatologica, si dice. Cioè abitiamo un pezzo che non è ancora mostrato dalla materia delle cose, delle nostre vite, di ciò che ci accade, che però noi sappiamo esserne la verità. La verità delle cose, il bello deve ancora venire. La verità delle cose e di noi e di quello che noi siamo è nelle mani di Dio, per questo possiamo stare tranquilli, ma proprio perché nelle mani di Dio ancora non si legge compiutamente, no? E, bene, però questo non è una cosa astratta. Allora, nel percorso delle lezioni abbiamo provato a mostrare cosa vuol dire in termini concreti questa affermazione, che può sembrare più o meno poetica, ma dopo uno dice, vabbè, dunque il mutuo lo faccio o non lo faccio, no? Mi preoccupo per la pensione integrativa o non mi preoccupo per la pensione integrativa, perché poi dopo la vita è fatta di cose molto concrete, di scelte, di realtà. Questo qui che mi rompe le scatole da 6 mesi lo mando a quel paese, non gli rispondo più al telefono, oppure gli do ancora accordo. Cioè, è fatta di cose molto, molto normali, no? Allora, se questo un po', forse in modo iniziale, poi magari ognuno di noi potrà più o meno ripensarlo, abitarlo, non lo so, rifletterci ancora su se lo vuole, se questo più o meno era il senso di tutti i vari passaggi in cui abbiamo cercato di vedere appunto alcuni aspetti concreti, questa sera mi piacerebbe una volta tanto fare una cosa un po' al contrario di come faccio di solito, cioè, dato che non amo gli happy end perché trovo che non sono tanto realistici, no? Quindi di solito alla fine metto sempre un testo più inquietante degli altri, perché poi nella vita non è che funziona proprio tanto come le favole, però stasera in questo percorso mi pare che ci meritiamo un premio finale, no? Ci meritiamo un testo che non è, è ovviamente un happy end delle favole, però un po' rassicuratorio, che ci consola un po', che ci fa un po' compagnia, è un po' sintetico in, in questo percorso. Per questo il titolo che abbiamo dato è il sacramento della vita, e cioè solo mangiare e pescare, che vorrebbe dire poi alla fine di tutta la faccenda le cose in fondo sono molto più semplici, sono molto più semplici a viverle di quanto siano a dirle, no? E a capirle, a pensarle, a dargli dei nomi, no? Perché in fondo poi la vita fatta ci richiama a una drammatica realtà concreta, che, dove la differenza è fatta da piccole cose che sono alla portata abbastanza di ciascuno di noi, no? Bisogna solo imparare a ricordarsene, non lasciare che le piccole cose passino via, no? E il testo è dal capitolo 21 di Giovanni, come al solito lo leggo, è l'inizio del capitolo 21. Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul monte di Tiberiade, e si manifestò così: si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: io vado a pescare. Gli dissero: veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: figlioli, non avete nulla da mangiare? Gli risposero: no. Allora egli disse loro: gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: portate un po' del pesce che avete preso ora. Allora Simon Pietro salì sulla barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci, e benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: venite a mangiare. E nessuno dei discepoli osava domandargli: chi sei? Perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Questo è il testo che abbiamo sicuramente sentito 100.000 volte. Devo dire che nella liturgia è tagliato in due parti. La pesca miracolosa è un brano, e il riconoscimento di Giovanni e Simone che stufa un altro brano, e quindi fa un po' impressione sentirli attaccati, nel senso che normalmente li sentiamo separati, ognuno chiuso nel proprio racconto. Mentre io trovo, come al solito, che è molto bello l'unità intera tematica, no? La sua apertura, la sua conclusione. E come al solito, come dire, il testo è un racconto piano, no? Abbastanza semplice, si capisce, vengono in mente subito due o tre cose, così, no? Ma mi piacerebbe, come facciamo di solito, usarlo dentro al nostro ragionamento, quindi senza stravolgerlo, ma cercare un po' di far vedere anche come pesa poi dentro a questo ragionamento, no? Il testo inizia dopo questi fatti, perché al capitolo 20 di Giovanni si racconta la risurrezione, e prima ancora la morte di Gesù, poi la risurrezione. Il capitolo 20 è quello della Maddalena che rimane al sepolcro, dei due discepoli, Simone e Giovanni, che vanno di corsa al sepolcro, vedono le bende, eccetera, eccetera. E questi due capitoli hanno entrambi come protagonisti Simone e Giovanni, no? le due anime della comunità primitiva. Noi siamo spesso abituati a pensare, per via di una certa lettura storica legata al primato di Roma, che le due anime sono Pietro e Paolo, no? Che sarebbero quello che ha vissuto con Gesù e quell'altro che viene un po' dopo, ma non per questo meno importante. In realtà all'interno della comunità di coloro che hanno vissuto con Gesù c'erano tante anime diverse, no? Ognuno ha sviluppato delle sottolineature, delle sensibilità, ognuno ha ricevuto secondo se stesso questa verità dell'Evangelo. E nel Vangelo di Giovanni si tende un po' sempre a far vedere Pietro e Giovanni come due pezzi complementari, un po' diversi. Allora si inizia dopo questi fatti per dire, dopo la morte di Gesù, dopo la sua risurrezione, la prima constatazione di una tomba vuota, non di una risurrezione, la constatazione che non c'è un cadavere. Ma è anche vero che questo inizio, dopo questi fatti, dice benissimo, si inserisce benissimo in un percorso di sacramentalità. La logica dei sacramenti si vede sempre dopo, cioè il sacramento della vita è parlante solo alla fine, ma è all'inizio. Se siamo sulla soglia della nostra esistenza non vediamo ancora niente, no? E solo nella memoria, parola importante per il cristianesimo, ripensando, che possiamo capire. E guardate che questa è una cosa molto concreta, molto reale. Bisogna aver vissuto e dunque avere anche forse sbagliato, essersi confusi, aver perso la strada per poter capire qual era la traccia. Noi siamo spesso preoccupati di, come dire, di fare le scelte giuste per il futuro, no? Traduco in modo molto concreto, forse ci aiuta, spero. Cioè siamo davanti a una cosa, a una scelta, a un percorso, scartabelliamo la mente cercando di capire cosa fare, cosa non fare, eccetera. Che è un po' l'atteggiamento, lo stile della legge, no? Del volere essere giusti, no? Allora certo, Dio ci ha dato l'intelligenza, prima di fare una cosa uno ci pensa, no? Ci pensa ragionevolmente, cercando di avere gli elementi necessari a fare questa scelta, no? Non siamo sventati, va bene, ma poi la vera lettura sacramentale di ciò che ci accade si fa sempre dopo, non prima, no? Si fa alla fine, no? E questa è un'altra novità cristiana, no? E uno dei motivi per cui non siamo dominati dalla paura né dal senso di colpa, no? Dall'ansia per ciò che dobbiamo decidere o dal senso di espiazione per ciò che eventualmente abbiamo sbagliato, no? Perché funziona proprio così, cioè bisogna leggere dopo, bisogna avere un materiale sufficiente per poter riconoscere il passaggio di Dio e il senso, la direzione della nostra esistenza. E infatti qua si dice, dopo questi fatti Gesù si manifestò di nuovo, e dopo che uno ha vissuto che Gesù si manifesta e fa vedere proprio, manifestarsi un verbo importante sia per il Vangelo di Giovanni che per gli altri scritti attribuiti a Giovanni, Apocalisse, eccetera, è proprio l'aprirsi, no? Lo schiudersi quasi di un segreto, cioè il rendere visibile ciò che era invisibile, no? Lo svelare, no? E si manifestò così, no? Si dice Giovanni, come se, come dire, quel prima parte del primo versetto fosse già sufficiente da sola. Dopo questi fatti Gesù si manifestò di nuovo, no? E da un certo punto di vista è esattamente questo, no? Dopo che avremo vissuto vedremo Dio faccia a faccia, no? E il problema non sarà di fare i conti, no? Di fare i conti di quanti errori ci saranno stati, ma la domanda sarà se abbiamo vissuto, no? Se abbiamo abitato questo sacramento, se la vita non è rimasta uguale dopo il nostro passaggio, no? Nel piccolo e nel grande, in tutto ciò che ci è capitato di fare e di essere. Bene, però poi Giovanni ha un po' pietà di noi, allora ci racconta anche, cioè, anche lui manifesta questo versetto, no? E lo apre in un racconto, si manifestò così. Non capisco dalle facce se il sonno è incombente o io sono particolarmente oscura, ma insomma va bene. O se siete tutti molto pensierosi. Allora, il primo elemento, si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Si trovavano insieme. Questa è la partenza per ogni dopo possibile, no? Se non c'è questo prima, non c'è un dopo, no? Il prima è essere insieme. L'abbiamo sentito dire credo milioni di volte, non ci si salva da soli, non, E la logica della legge è quella di dire: ok, va bene, sono prima delle scelte, devo fare la scelta giusta, mi metto qua, capisco, casomai mi consiglio, e poi sono io che scelgo, e scelgo la cosa giusta, ok. E gli altri, se scelgono la cosa sbagliata, peso per loro, no? Al massimo posso consigliarli. Non funziona proprio così, cioè, è proprio un'altra cosa il cristianesimo, no? Funziona da un'altra parte. Si comincia insieme, perché è l'essere insieme il luogo della parola scambiata, il luogo delle vite condivise, molto concrete, del regno di Dio per un bicchiere d'acqua, della domanda che l'altro è per me, del suo essere al mondo per rompermi le scatole, no? Dunque dello stare davanti a me, in qualche modo, col suo solo esistere, prima ancora che apra bocca, ponendomi una domanda, è un limite. E questo luogo dell'insieme, che è il luogo dove è possibile appunto condividere le vite e le parole sulle vite, e dunque è possibile che dopo Gesù si manifesti. E il problema non è se sbaglio di fronte a Dio, se sbaglio in astratto, se sbaglio di fronte alla legge. Il problema è che se stiamo insieme, se pesto troppo i piedi a quell'altro, quell'altro mi manda al diavolo. Ha torto o ha ragione? Anche se io ho ragione. Quell'altro mi dice: oh, ma mi stai pestando i piedi. Ed è questa la dinamica su cui noi, come dire, troviamo una regola del vivere, la domanda che l'altro è. E si trovavano insieme. E qui si mette dentro Simon Pietro, che sarebbe il primo degli apostoli, Tommaso detto Didimo, che è l'apostolo incredulo, no? Quello di metti qua le tue dita. Natanaele di Cana di Galilea, Natanaele un altro personaggio, tutt'altro genere, i figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni, e altri due senza nome, eh? Cioè c'è proprio posto per tutto. Noi oggi diremmo le appartenenze differenziate, no? Quello lì che fa il presidente del consiglio pastorale e vabbè, che c'ha 2000 impegni eccetera, quell'altro che è sempre ha un problema, non ci crede mai, sempre discute su tutto, quello che era comparso una volta, poi è sparito, adesso ricompare, due che sono lì perché, sai, vengono da una famiglia così, sempre stato in parrocchio con la famiglia lì, quindi essendo i figli di quello lì vengono, e quegli altri che non sappiamo manco come si chiama. Non so se riesco a spiegarmi, sta dicendoci questo Giovanni con questo elenco di nomi. Non fa l'elenco dei 12, no? Come Matteo è più preoccupato di dire: questi sono i 12, poi gli altri sono i discepoli, fa un po' la gerarchia, no? Giovanni ci mostra invece che si è lì insieme, essendo ognuno nel luogo dove si è, cioè che essere insieme non vuol dire essere tutti omogenei, tutti uguali, tutti allo stesso punto, tutti con le stesse scelte, vuol dire che si è insieme, no? E c'è questa secchezza di racconto, disse Simon Pietro: io vado a pescare, non c'è scritto, però il tono è talmente secco che ti viene da dire, cioè proprio della serie, sono lì che si guardano, preoccupati, non sanno bene cosa diavolo è successo, non ci credono ancora tanto che la risurrezione c'è stata, e fanno l'unica cosa che sanno fare, che è quello che avevano sempre fatto prima di incontrare Gesù, che è fare i pescatori, no? Cioè, vabbè, ripigliamo il ritmo di sempre, no? Come dice Sant'Ignazio, nei tempi di angoscia e di dubbio, tenere il proprio posto, mantenere i propri doveri, cioè non sai cosa devi fare, bene, per intanto continua a fare quello che ti sei impegnato a fare, non mollare il posto e poi vediamo, intanto si chiarisce, no? E questi fanno esattamente questo, no? Vanno a pescare, perché quello è quello che sapevano fare, che era la loro vita, che era il loro dovere rispetto all'esistenza, no? E infatti gli altri gli dicono: veniamo anche noi, no? Cioè, vabbè, ok, sì, cioè, che stiamo qua a fare? Salgono sulla barca, ma quella notte non presero nulla, cioè, come dire, la vita non funziona, no? Non è che non funziona per chissà quali strani motivi spirituali, non funziona perché a volte non funziona, appunto, non c'è nessun motivo, no? Sono partiti senza troppa convinzione e non hanno pescato nulla, gli ha anche detto male, se erano già un po' depressi prima, dopo di più, cioè, molto, molto banalmente, no? Perché la vita in fondo è solo mangiare e pescare, no? Cioè è solo fare le cose che ci tocca fare, no? Quando già era l'alba, E anche qui le connotazioni di tempo di Giovanni non sono mai casuali, cioè in mezzo c'è passata una notte, eh? Non è una faccenda tanto breve, veloce, indolore, dice no, va bene, c'è questo tempo che uno si pesca nulla, però dopo, una figata, no? Però sì, dopo però vuol dire veramente dopo, no? C'è una lunga notte in mezzo, no? Forse c'è una lunga vita in mezzo, no? E bisogna continuare a dire vado a pescare, cioè a mantenere il proprio posto in una lunga notte dove forse non si pesca niente, no? Ma quando era già l'alba, e questo è un po' l'happy end, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Tutti i racconti della resurrezione dicono che i discepoli non riconoscono, in particolar modo di Giovanni, questo è molto forte. Giovanni mette in successione i racconti di apparizione del risorto e ogni volta loro non lo riconoscono, poi Gesù si fa riconoscere, loro sono tutti contenti, la riga dopo lui riappare e loro non lo riconoscono, e tu dici ragazzi, cioè, sveglia, no? E invece è proprio l'indicazione di questa cosa che come dire, noi diremmo, che non è così evidente alla ragione, che non c'è una... un modo scientifico convincente, evidente, per dire che effettivamente è così. E la nostra tentazione sarebbe immediatamente di dire, beh, se ci credi lo vedi, se non ci credi non lo vedi. No, non è questo. Lo vedono tutti, non lo riconoscono, è diverso. Non è che se ci credi lo vedi, se non ci credi non lo vedi. Tutti lo vedono, e alcuni lo riconoscono. La fede è l'esercizio di riconoscimento, per l'appunto. Non si erano accorti che era Gesù. E Gesù disse loro, figlioli, non avete nulla da mangiare. Non perde i suoi vizi, cioè nemmeno dopo essere morto e risuscitato la pianta di fare domande, di avanzare esigenze. Cioè in fondo, cosa gli costava, invece di fare tutta sta manfrina, arrivare subito al passaggio finale? Preparare il fuoco e avere lui da mangiare, no? Ma tutto il Vangelo di Giovanni è caratterizzato da questa cosa. Ogni volta che è in questione la faccenda della fede, voi sapete che il Vangelo di Giovanni nel suo corpus canonico, nel suo corpus storico, finisce con quel famoso testo che si legge alla fine del tempo pasquale che dice tutti questi segni sono stati scritti perché crediate, eh? Beati coloro che pur senza aver visto molte altre cose sono state compiute, non basterebbero tutti i libri per scriverle, beati coloro che senza aver visto crederanno, perché questo è il tema di Giovanni, no? Il prendere posizione, il credere a fronte dei segni, appunto, con l'ambiguità che un segno ha, che la vita offre. E dunque tutte le volte nel Vangelo di Giovanni Gesù si propone sempre come una domanda, e anche qui basta pensare a quanto abitualmente, normalmente noi pensiamo che la fede sia una risposta, cioè che se uno è credente c'ha le risposte su tutta una serie di problemi, no? Cosa si deve fare in certe situazioni limite, cosa è un valore, cosa non è un valore, che cosa è giusto, che cosa è sbagliato, no? Invece la fede funziona come una domanda, non come una risposta. Questo è molto chiaro nel Vangelo di Giovanni. Perché tu non sei più tu da solo a decidere secondo la tua intelligenza e le tue ragioni. Ma c'è un'altra istanza, l'altro con cui siamo insieme e l'altro che è Gesù, che ti pone una domanda. Che ti dice, hai qualcosa da mangiare? E tu devi fare il conto di quello che hai, decidere se e quanto metti in gioco, se ti cauteli per il futuro, ti tieni qualcosa, dici sì però basta appena per me, cioè devi decidere come rispondi a questo appello, a questa questione che ti viene posta, in genere senza chiedere per favore. Gesù dice alla samaritana dammi da bere, punto, e qui dice avete qualcosa da mangiare? E loro rispondono molto semplicemente assolutamente la verità, e cioè no. Butta male per tutti. E qui il racconto ci dice che il problema non è che cosa abbiamo da offrire a Gesù. Cioè, Non è che se loro gli dicono sì e gli offrono un banchetto pazzesco, allora poi tu dici ok, bravi. No? E a quelli che rispondono no, che la storia va avanti. O come nel racconto della moltiplicazione dei pani, a chi dice sì, 4 pani, 3 pesci, e la storia va avanti. Cioè, e a chi risponde con quello che ha, che la storia va avanti, ma non fa differenza che cosa rispondi, se sì, se no, se poco, se tanto. Loro dicono no, e allora Gesù disse loro, gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Sembra un po' un gioco di prestigio, no? Cioè, avete pescato di qua, adesso pescati di là, no? Ma è chiaro che nella logica di Giovanni questo è proprio il segno della conversione, no? In greco metanoia è proprio fare una conversione, come la conversione ad U, no? Cioè girarsi da un'altra parte. E quindi nel Vangelo di Giovanni questa cosa di girarsi, anche nel capitolo 20, la Maddalena si voltò e vide il giardiniere, c'è sempre questo tema del cambiare parte, no? Del mettersi dall'altra parte. E allora non è un gioco di prestigio, no? È un invito a guardare le cose da un altro punto di vista, una rete che guardata a destra è vuota, guardata a sinistra è piena, la vita funziona così. Guardata dall'altra parte mostra quello che prima non vedevamo. E allora c'è quei famosi due versetti che io amo moltissimo, sono stati stracommentati dai padri della Chiesa, il versetto 7 e il versetto 8, perché sono proprio un programma ecclesiologico, oltre che una storia di fede, ci sono in due versetti un condensato pazzesco. I padri normalmente dicono che qui Giovanni è la figura dell'amore e Pietro è la figura della fede, no? E quindi l'amore riconosce, ma l'amore che riconosce amorosamente è il Signore, poi resta sterile perché non sa buttarsi, eh? E mentre la fede non lo riconosce, ma se ascolta l'amore poi si tuffa e raggiunge il Signore, no? La fede fa fare fatica, no? Possiamo usare le immagini che vogliamo. Un altro commento, questo contemporaneo, non dei padri, dice ad esempio che Pietro, che appunto si riveste, no? Perché Giovanni ci fa questa osservazione che era spogliato, no? Sarebbe l'immagine di, come dire, di una fede nuda, no? Cioè di qualche cosa che è ridotto assolutamente all'essenziale, no? Che non ha orpelli, che si presenta nella sua essenzialità. Allora qui ci si può veramente sbizzarrire nelle immagini, ma è chiaro che la dinamica resta la stessa, poi ditela con le figure poetiche che volete, no? Ma al di là delle figure poetiche, voglio dire, la struttura è esattamente questa, no? C'è un movimento di riconoscimento e c'è un movimento di mettersi in moto, no? Cioè di agire, no? Di fare, di vivere, no? E i due movimenti non si possono staccare. In una logica di sacramentalità bisogna guardare, riconoscere e muoversi, avere il coraggio di tuffarsi. C'è un movimento di essenzialità e contemporaneamente la necessità di sovrabbondanza, di vestito, di rete pienissima, di, no? Gli altri discepoli vengono dopo, trascinando la rete, eh? Qua si usa un verbo greco curioso qui per trascinare la rete, ma insomma, e sono proprio l'immagine della sequela, ancora una volta non ci si muove da soli, no? Giovanni riconosce, Pietro si tuffa e gli altri s'aggregano, eh? E tirano un'altra massa senza nome che sono i pesci, che vengono trascinati quasi nonostante loro stessi, no? E più, come dire, c'è qualche immagine più bella per dire come siamo messi tutti noi? A turno qualcuno riconosce, a turno qualcuno si tuffa. Chi ha riconosciuto in genere viene seguito da qualcuno che dice no, però forse c'ha ragione, andiamogli dietro, e poi ogni tanto siamo trascinati dentro una rete che non abbiamo minimamente scelto, ci sentiamo 153 grossi pesci che vengono tirati fino a riva. E tutte le parti sono importanti, no? non è che più importante Pietro, più importante Giovanni, più importante gli altri discepoli, più importanti i pesci, sono tutti importanti, tutti fanno il quadro della storia. Ognuno di noi è un po' Pietro, un po' Giovanni, un po' gli altri discepoli e un po' anche il pesce. E forse di volta in volta nella nostra vita siamo più una cosa più un'altra, no? E per questo si chiama mistero della Chiesa, perché c'è dentro un po' una specie di strano caravanserraglio, e a turno, come in un matrimonio, come in un amore, a turno chi c'ha un po' di fiato tira, no? Riconosce, fa un passo avanti, ci mette il coraggio, poi quell'altro viene dietro, poi dopo un po' dice: ragazzi, dammi un po' di fiato, vai avanti tu e io ti vengo dietro, no? Normale, come funziona esattamente la vita. E poi c'è questa cosa bellissima, questo versetto 9, che è la commozione pura, perché quel signore che ha posto un'esigenza, che gli ha fatto vedere una rete piena di pesci, appena scesi a terra c'è un fuoco di braccia con del pesce sopra e del pane. Dicevo: ma quel paese, cioè, vado a fare tutta questa fatica perché hai chiesto, no? Ce l'avevi già, no? E se volete, per usare due parole che usiamo spesso nei nostri percorsi, dunque, che dovrebbero essere abbastanza chiare, perché Gesù non ha bisogni, ha solo desideri, cioè, perché non c'è niente che gli è necessario, ha la sovrabbondanza di tutto, ma proprio per questo è perfettamente capace di essere insieme con noi. Per essere insieme con noi deve porci una domanda, no? Deve esistere di fronte a noi, muovendo la nostra vita, no? Non c'è niente di più insopportabile che amare qualcuno che non ha mai bisogno di te, no? Uno che è perfetto in se stesso, che sta assolutamente saldo su di sé, non è amabile, no? È una pizza spaventosa. E dunque ha un desiderio, ma non di pesce, ma di relazione con noi, no? Di muovere la nostra esistenza, di colmarla, no? E dunque può domandare e insieme preparare un fuoco con del pesce e del pane, no? Cioè, a rimarcare questa cosa, disse loro Gesù: portate un po' del pesce che avete preso ora, no? Non ci rende inutili. Anche il pesciolino pescato all'ultimo minuto ha un suo ruolo in questa vicenda, no? Intanto si calma subito la fame col pesce già cotto, poi si cuoce quello appena pescato, perché tutto contribuisca a togliere la fame dell'umanità, no? Ok, e allora è chiaro che il gesto finale, no, è veramente il segno, è il parallelo a Luca 24, il racconto di Emmaus, no? È il segno eucaristico. Venite a mangiare, nessuno dei discepoli osava domandargli chi sei, no? E perché non osavano domandargli? Perché sapevano bene che era il Signore. Ma dice: ma che ragionamento è? Cioè, se sai che lui, non dovresti avere problemi non solo a chiedergli, ma anzi a averlo già riconosciuto, no? Ma c'è questa dinamica del conoscere e del non essere certi, del pudore del riconoscimento, no? Se ci pensate un attimo, questa è la questione seria e grave della nostra vita ecclesiale, no? C'è un pudore del riconoscimento dei sacramenti della nostra vita, no? Da adulti è difficile condividerli, no? Perché non osiamo, no? E ci va l'accoglienza del Signore per riuscire a condividere, no? E a superare questo non osare, no? E in questo gesto Gesù ci dice che il gesto eucaristico, anche se qui non c'è il vino ma il pesce, ma è chiaro che è un'immagine eucaristica traslata, che questo gesto eucaristico è il luogo dove uno un po' si osa, un po' non si osa, ma la condivisione è reale, perché basta mangiare insieme, non c'è bisogno di tante parole, e basta nel bene e nel male, no? Cioè, basta nel senso che è sufficiente, ma basta anche nel senso che forse per tanti tempi della nostra vita non siamo in grado di fare di più di quello, no? Va bene, no? Va bene. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli. Potrei, come dire, vabbè. Allora, da questo punto di vista, su questa conclusione, il testo di Teilhard de Chardin viene proprio a pennello. Non so se sapete chi è Teilhard de Chardin, credo i più grandi tra voi sicuro sì, perché è stata una figura di grande riferimento, gesuita, francese, dell'inizio del Novecento, diciamo, paleontologo come specializzazione laica, secondo l'antica tradizione dei gesuiti, tutti coloro che tra loro studiavano la teologia avevano anche una specializzazione di alto livello di disciplina scientifica, eccetera. Anzi, paleoarcheologo, paleobiologo, insomma, studioso delle origini del cosmo, eccetera. In un tempo in cui, ancora molto forte, prima del Concilio, il dibattito sul darwinismo, sull'evoluzionismo e creazionismo era, come dire, ben più duro che oggi. Teilhard fu condannato per le sue teorie scientifiche o scientifico-teologiche. I suoi libri furono messi all'indice. Il difensore che gli fu assegnato da parte della Compagnia di Gesù, della sua congregazione di appartenenza, era un giovane gesuita di nome Henri de Lubac, che dopo il concilio, molti molti anni dopo, fu fatto cardinale non tanto per sé, ma nel corso della riabilitazione di Teilhard de Chardin, e quando già de Lubac aveva più di 80 anni. E quindi de Lubac commentò che quando uno fa il teologo è fondamentale essere molto longevi per sopravvivere alle proprie condanne e alle proprie riabilitazioni, perché ci va tempo, no? E mentre Teilhard morì relativamente giovane. In particolar modo Teilhard ha passato tantissimi anni negli altopiani dell'Europa centrale, Afghanistan, Nord India, eccetera eccetera, alla ricerca di reperti, bla bla bla, seguendo tracce di, appunto, i primi ominidi e così via. E diciamo, la sua grande teoria è una teoria ricapitolativa, cioè lui dice, in fondo, non solo c'è un'evoluzione dall'inizio del mondo, ma c'è anche un'evoluzione scientifica, proprio materiale, non solo spirituale, della fine del mondo, no? Tutto il mondo va verso un punto omega, no? Verso una consumazione della natura in favore di una fine che non sarà una fine, ma una trasformazione, no? E appunto il punto alfa e il punto omega come l'inizio e la fine, no? Già sospeso dall'insegnamento, scrive questo in un libricino che si chiama Inno all'Universo, che, se avete voglia, è un'ottima lettura estiva, piccolo, denso, bellissimo, in cui, appunto, con gli occhi di uno scienziato guarda il mondo e lo racconta anche come teologo. C'è questo piccolo testo che dice così: poiché ancora una volta, o Signore, non più nelle foreste dell'Aesn, ma nelle steppe dell'Asia, sono senza pane, senza vino, senza altare, mi eleverò al di sopra dei simboli, sino alla pura maestà del reale. Questo capitolo si chiama Messa sull'Universo, e chiaro, no? Lui era sospeso, non poteva celebrare, per di più stava sperso in una steppa dell'Asia, e come dire, guardando la rete piena invece che vuota, dice: mi eleverò al di sopra dei simboli sino alla pura maestà del reale, e ti offrirò io, tuo sacerdote, sull'altare della terra totale, il lavoro e la pena del mondo. Lì in fondo il sole appena incomincia ad illuminare l'estremo lembo del primo oriente. Ancora una volta, sotto l'onda delle sue fiamme, la superficie vivente della terra si desta, vibra e riprende il suo formidabile travaglio. C'è questa immagine di un'alba in cui, appunto, la potenza energetica, anche in senso scientifico, della luce del sole è ciò che consente non solo agli umani di alzarsi, cominciare la giornata e mettersi a lavorare, ma anche a tutto il sistema, la terra intera, no? Non c'è veramente per lui... c'è una continuità pazzesca tra la terra, la natura e gli esseri umani, la terra intiera di assumere, dice, la terra si desta, vibra e riprende il suo formidabile travaglio. Sulla mia patena, che è il piatto dove si mette l'ostia, porrò, Signore, la messe attesa di questa nuova fatica, e nel mio calice verserò il succo di tutti i frutti che oggi saranno spremuti. E, insomma, non credo richieda molto commento, è una bellezza. Il mio calice e la mia patena sono le profondità di un'anima ampiamente aperta alle forze che tra un istante da tutte le parti della terra si eleveranno e convergeranno nello spirito. Lui dice, appunto, non ho un calice, non ho una patena, non ho un simbolo materiale, no? Ma in qualche modo, in modo figurato, il mio calice e la mia patena sono quest'anima ampiamente aperta, mi piace moltissimo questa espressione, a tutte le forze. Vengano pertanto a me il ricordo e la mistica presenza di coloro che la luce ridesta per una nuova giornata. Quest'anima aperta dunque richiede che il ricordo, e anche qui è molto bella, no? Questo modo, no? Non comincia la frase, io sto diventando insofferente a quelli che cominciano la frase con io. Lui riesce a fare questo testo personalissimo senza mai dire io. Viene a me il ricordo, no? Come se io, se non fosse una mia scelta, no? se non dipende da me ricordarmene o no, non sono io che decido perché sono buono, no? C'è veramente questa capacità di essere ricettivi del sacramento del mondo, no? Allora dice, venga a me il ricordo e la mistica presenza. E allora c'è questo bellissimo piccolo paragrafo: ad uno, Signore, li vedo e li amo. Tutti quelli che mi hai dato quale sostegno e gioia naturale della mia esistenza, il primo gradino, no? La famiglia, le persone con cui sono cresciuto, la gioia naturale nel linguaggio dell'inizio del Novecento era i rapporti familiari sostanzialmente. Ad uno conto anche i membri di quell'altra e tanto cara famiglia che a poco, a partire dagli elementi più disparati, è stata riunita intorno a me dall'affinità del cuore, dalla ricerca scientifica e del pensiero, no? E questi sono gli amici, no? Le affinità del cuore, della ricerca scientifica e del pensiero hanno raccolto un'altra famiglia, no? Elettiva questa volta, no? Più confusamente, ma tutti senza eccezione, evoco coloro la cui folla anonima costituisce la massa innumerevole dei viventi, tutti quelli che non conosco, no? Più confusamente, ma tutti senza eccezione. Quegli ignoti che mi circondano e mi sostengono a mia insaputa, quelli che vengono e quelli che se ne vanno, e soprattutto quelli che, nella verità o in seno all'errore, hanno fede nel progresso delle cose, e nell'ufficio, nel laboratorio e nella fabbrica, oggi con passione, inseguiranno la luce. Moltitudine agitata, imprecisa o distinta, la cui immensità ci spaventa, oceano umano, le cui lente e monotone oscillazioni incutono il dubbio persino nei cuori più credenti. Voglio che in questo momento il mio essere risuoni al suo mormorio profondo. Tutto ciò che durante la giornata crescerà nel mondo, tutto ciò che in esso diminuirà, ed anche tutto ciò che vi morirà, ecco, Signore, l'elemento che mi sforzo di raccogliere in me per presentarlo a te. E questa è la materia del mio sacrificio, quell'unico sacrificio di cui tu abbia voglia. Una volta trascinavano nel tuo tempio le primizie del raccolto e il fiore del gregge, l'offerta che tu attendi realmente, quella di cui tu senti ogni giorno il misterioso bisogno per sfamarti e dissetarti, e nulla meno dell'accrescimento del mondo travolto dall'universale divenire. Avete qualcosa da mangiare? Avete qualcosa da mangiare, detto dai pescatori, significa ciò che accade, quello che fate, il divenire ordinario apporta il frutto di cui Dio ha misteriosamente bisogno o desiderio. Ricevi, o Signore, questa ostia totale, questa vittima totale, che la creazione, mossa dalla tua attrazione, presenta a te nell'alba nuova. questo pane, il nostro sforzo, so bene che di per sé è solo una disgregazione immensa. Questo vino, la nostra sofferenza, non è purtroppo sinora che una bevanda dissolvente, ma in seno a questa massa informe hai messo, ne sono sicuro perché lo sento, un'irresistibile e santificante aspirazione che dall'empio al fedele ci fa tutti esclamare: «O Signore, rendici uno». Cioè, lui dice, tutta questa fatica e questo dolore che sta per prepararsi in una giornata nel mondo, in sé non è ancora sufficiente, no? È troppo poco, perché è ancora solo la fatica e il dolore. Ma già dentro ha questa domanda di essere di più di se stesso, di essere un sacramento. Non è un caso, anche l'altare di Ogneto, no, dice, rispetto al pane eucaristico, dice quel famoso testo ripreso da un sacco di canti d'offertore, eccetera, questi chicchi che erano sparsi e che macinati sono diventati un solo pane, no? Questi acidua che erano divisi e che pestati diventano un unico sangue, così noi, no? C'è questo passaggio di essere macinati, perché ciò che è dato mostri dopo la sua unità. E perché, in mancanza dello zelo spirituale, della sublima purezza dei tuoi santi, tu mi hai dato, Signore, una simpatia irresistibile per tutto ciò che si agita nella materia oscura? Poiché riconosco in me, senza rimedio, ben più un figlio del cielo, ben più di un figlio del cielo, un figlio della terra, salirò stamani in pensiero sulle più alte vette, carico delle speranze e delle miserie di mia madre, la terra. E lassù, in forza di un sacerdozio che solo tu, credo, mi hai conferito, su tutto ciò che nella carne dell'uomo si prepara a nascere o a perire sotto il sole che spunta, io invocherò il tuo fuoco. È molto bella questa conclusione. In mancanza dello zelo spirituale, della sublime purezza dei tuoi santi, dice, però mi hai dato una grande capacità di simpatia con il mondo, no? E dunque sono, come dire, sono più un figlio della terra che un figlio del cielo. Bene, allora con quello, con l'eredità di questa madre terra, salgo e invoco l'epiclesi, il gesto di invocare lo spirito, il fuoco che si fa nell'Eucaristia, con questo sacerdozio che tu mi hai dato, detto da uno che è stato sospeso di vini, no? Quindi, vuol dire, per lui questo è un tema forte, no? Ed è chiaro che nell'interezza di questo capitolo della messa sull'universo lui spiega bene, no? Come il fatto che accetta fino in fondo ciò che la Chiesa gli dice, che non può celebrare secondo l'Eucaristia ministeriale, ma che nessuno può impedirgli di celebrare questa messa sul mondo, no? Che è in fondo appunto ciò che compete a ogni battezzato, no? A ognuno di noi, la capacità di una messa sul mondo che renda il mondo intero questo sacramento di quell'unità a cui siamo chiamati attraverso il pescare e il mangiare, cioè attraverso le cose normali in cui siamo. Spero che questo testo di J.R. vi sia piaciuto, perché io lo trovo di una bellezza veramente rara, e vi consiglio questo piccolo libro, Inno all'Universo si chiama, è stato da poco rieditato, era esaurito da molti anni, è stato ristampato.